Marco capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 12. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista».
L'elemento, il Vangelo di Marco è il Vangelo che interessa, si occupa, vuole ricordarci sempre qual è la centralità di Gesù Cristo. Marco ha un po' questo obiettivo, Marco ha l'obiettivo di presentarci, come abbiamo detto tante altre volte, un Gesù autentico, un Gesù non falsificato dalle nostre tradizioni, un Gesù non corrotto dalla nostra fantasia. E quello è quello che fa Marco in questo testo come in altri, è quello di ricordarci la bellezza di Gesù, la sua magnificenza, quello che lui fa, quello che lui può fare, che è unico. Ed era talmente, come dire, un personaggio così magnetico che la Bibbia ci dice, no, che le folle accorrevano a lui. Se voi guardate, ad esempio, qualche versetto prima di questo brano, al capitolo 1, al versetto 33, ci dice: tutta la città era radunata alla porta. E tutti volevano sentire chi era questo signore, chi era questo maestro, cosa poteva fare, la grandezza del suo messaggio, del suo ministero. No? E Marco al capitolo 2, versetto 2, nel brano che abbiamo letto oggi, ci dice, no, che lui va in una casa e va in una casa a predicare. E guardate cosa succede in questa casa appena lui va in questa casa a predicare, versetto 2, e si radunò tanta gente che neppure lo spazio innanzi alla porta la poteva contenere. Signore Gesù è una figura che attrae le folle, è una figura magnetica, no? Tutti vogliono sentire di lui, tutti vogliono parlare con lui, tutti vorrebbero essere toccati da lui, guariti da lui. E questo Gesù però ha un messaggio che molte volte stupisce però le folle, perché non si adegua alle loro aspettative. Quello che succede qua è che il Signore Gesù ci va a presentare cosa significa perdonare i peccati. Un po' il tema di questa mattina è proprio questo, l'autorità del perdono. Gesù è unico perché soltanto lui ha autorità a perdonare i peccati. E questa autorità che il Signore ha significa tante cose, significa alcune cose che vedremo oggi. Le tappe della nostra riflessione oggi quindi sono un po' queste. Beh, guarderemo cosa significa che Gesù ha autorità a perdonare i nostri peccati. Poi guarderemo, no, a questo testo più attentamente, guarderemo al ruolo che gli amici hanno, ed è il primo punto. Il secondo punto sarà le priorità che Gesù ha confrontandole con le nostre priorità, ed è il secondo punto. Il terzo punto è la centralità del perdono, e il quarto punto è la blasfemia. Quattro cose molto semplici, no? Che guarderemo oggi passo per passo. Per il primo punto, guardiamo al ruolo che in questo brano hanno gli amici. Guardate un po' cosa fanno. Cosa fanno questi amici? Ebbene, vedono che la casa è occupata, che non c'è spazio, e quello che loro fanno è smontare il tetto. Smontano il tetto, ci dice il testo, un'azione un po' meno drastica da quella che potremmo pensare oggi, perché i tetti, come dire, erano fatti di legno e paglia, per cui era ogni anno, in pratica quasi ogni anno si rifaceva il tetto. Beh, comunque quello che loro fanno è smontare questo tetto e abbassare e fare in modo che un amico loro, un paralitico, cioè che non poteva muoversi, potesse giungere alla presenza del Signore attraverso il tetto. Ora, io non so cosa hanno fatto, che impressione hai tu dell'amicizia? Io non so cosa ha mai fatto un amico per te o cosa tu hai fatto per lui, ma quello che gli amici qui hanno fatto è realmente una cosa straordinaria. Guardate, queste persone, quello che hanno fatto è la cosa più importante che potevano fare, è portare un amico a Gesù. Non hanno fatto cose straordinarie, no, ma hanno fatto la cosa più importante. Hanno presentato il bisogno di un amico, la condizione di un amico loro, al Signore Gesù. E lo hanno fatto correndo dei rischi. Ora, io non so come noi ci relazioniamo con le persone, con gli amici, no? Se abbiamo la fede che hanno queste persone, che hanno dimostrato, manifestato queste persone, oppure se vorremmo che le nostre relazioni, che gli amici nostri, no, evitino questo aspetto più religioso della nostra vita. Qui no, qui il nucleo, la centralità dell'amicizia, dell'amicizia ci dice che sono queste persone che portano il paralitico a Gesù. E Gesù ci dice al testo, vede la loro fede e fa qualcosa. Vede la loro fede e fa qualcosa. Cari fratelli, io penso che non ci sia un'amicizia più forte, un'amicizia più radicale, che quella pronta a trasmettere il Vangelo ai nostri cari, nel modo opportuno, senza arroganza, con umiltà, con gioia, con serenità. Ma non c'è nessuna cosa migliore che potremmo fare. Ognuno di noi, ci dice la Bibbia, è immerso in una rete di relazioni. Ma la cosa più significativa che io e te possiamo fare nella nostra vita è usare questa rete di relazioni, usare le nostre relazioni, non per soddisfare i nostri bisogni, ma per trasmettere il Vangelo di Gesù Cristo. È quello che gli amici fanno. E lo fanno in modo così, così spassionato, così sincero, così genuino, no? Che stupiscono tutti. Stiamo incanalando il Vangelo nelle nostre relazioni. È il Vangelo formativo delle nostre relazioni? O è qualcosa che si appende qui e là in modo non organico, in modo non sano? E Gesù vede quello che gli amici fanno e risponde alla loro fede. Notate una cosa, che la fede di queste persone non è una fede come si vede oggi, non è una fede superstiziosa. Loro non è una fede new age, loro non dicono, beh, vediamo se questo Gesù può essere una risorsa per questo paralitico, lo portiamo lì, vediamo cosa può fare, vediamo se riesce ad avere un benessere di qualche tipo, vediamo se ha un vantaggio, facciamo la prova, se non va bene, se va magari può esserci qualcosa di buono, no? Se voi guardate attentamente al testo, ai termini che il testo usa, la cosa che viene fuori è che queste quattro persone hanno convinzione, sono sicuri, hanno una fede certa in quello che stanno facendo. Non vanno a Gesù per provare. Non vanno a Gesù con convinzione, con fiducia. E in tutta la Bibbia, in tutto il Nuovo Testamento, il Signore Gesù risponde sempre alla fede, alla fiducia che le persone manifestano nei suoi confronti. Non le delude mai. Ora, la cosa straordinaria è che, come dire, che in questo testo, quello che Gesù fa, è la risposta che Gesù dà, non è la stessa della domanda che gli amici avevano fatto. Guarderemo subito dopo, questi quattro vanno lì con il paralitico e chiedono, cos'è che chiedono? Chiedono guarigione. Ma Gesù invece della guarigione dà il perdono dei peccati, ma dà qualcosa. Allora il primo punto è, no? Essere amici del Vangelo significa portare il Vangelo, far trasmettere il Vangelo in tutte le nostre relazioni, in modo genuino, in modo semplice, in modo forte, con convinzione, con fiducia che il Signore opera, il Signore risponde. Ma la seconda cosa che ci viene subito detta in questo brano è, non ci parla soltanto di queste quattro persone coraggiose, talmente coraggiose che superano le folle, abbassano e fanno scendere il paralitico dal tetto. La seconda cosa che ci dice questo testo è che le priorità del Signore Gesù non sono le nostre priorità. Dov'è che vediamo questo? Beh, guardate cosa succede. Quattro persone vanno al Signore Gesù e gli dicono, e in pratica c'è questa persona che è paralitica, non può muoversi, con una condizione disperata. Secondo voi di cos'è che ha bisogno questa persona? Perché va? Perché loro pensano, vanno lì perché sanno che Gesù può guarire, può dare una guarigione fisica. Cosa fa il Signore Gesù invece? Non dà una guarigione fisica subito, ma la prima cosa che lui fa è offrire il perdono dei peccati. Il principio qui è forte, e il principio è che le priorità che Gesù ha nella nostra vita spirituale non sono mai le stesse priorità che noi percepiamo. Queste persone volevano, erano convinti che la guarigione potesse risolvere il problema di questo paralitico. Quello che Gesù vede però è che c'è qualcosa di più, che va più in profondità della guarigione. C'è qualcosa che va più in profondo della guarigione fisica. E questo qualcosa che va più in profondità è il perdono dei peccati. Queste quattro persone, forse il paralitico stesso, la cosa che pensava era, io ho il bisogno centrale della mia vita, il bisogno fondamentale della mia vita è quello di essere guarito, di avere un benessere fisico. Quello che Gesù dice è no. Il bisogno della tua vita, il bisogno centrale della tua vita non è la guarigione fisica. Il bisogno fondamentale della tua vita è il perdono dei peccati. Guardate le priorità come sono diverse. E guardate lo shock che Gesù crea. Perché è come dire, tu vai da un medico perché hai dei sintomi molto gravi, che pensi siano molto gravi, no? E quello che il medico ti dice qualcos'altro, qualcosa di, come dire, che apparentemente non c'entra nulla. E questo è quello che Gesù dice, in pratica quello che Gesù ci vuole insegnare questa mattina è, stiamo attenti a qual è la nostra visione del benessere. Secondo te cos'è che forma il benessere di una persona? Cosa rende una persona sana? Cosa rende una persona integra? Cosa rende una persona accettata da Dio? È il benessere fisico? È soltanto quello? Oppure c'è qualcosa di più? C'è una dimensione che va più in profondità? Quello che Gesù dice è che sì, la guarigione fisica è importante, non la rinnega, ma il bisogno più profondo è diverso. Ed è, state attenti, è il perdono dei peccati. Il principio qui, cari fratelli, allora lo possiamo dire in modo forte, no? Che Gesù non è venuto a soddisfare i bisogni che noi percepiamo. Lui non è venuto per quello. Lui è venuto per soddisfare, per risolvere i bisogni che noi non percepiamo. E il bisogno che noi non percepiamo spesso è il bisogno del perdono del peccato, dei peccati. Quello è quello che lui fa. Ora, carissimi fratelli, si aprono tante porte, tante, come dire, no? Tante cose a questo punto. Fatemi dire alcune cose, no? su cos'è il peccato. Il peccato, carissimi fratelli, è un po' la fonte, la radice di tutti i mali. È l'azione di disobbedienza verso Dio che ha compromesso in modo radicale ogni cosa nella creazione. Lo abbiamo letto in Genesi 3, no? Pochi versetti prima sappiamo, no, che Adamo ed Eva volontariamente si ribellano. Si ribellano alla volontà di Dio, al comandamento di Dio, e questa ribellione ha degli effetti devastanti. Ha degli effetti devastanti sulla loro vita, degli effetti devastanti sulla relazione che loro hanno con Dio, ha degli effetti devastanti, no, sulla loro relazione con gli altri, ha degli effetti devastanti sulla relazione con la creazione. Tutto è distorto, tutto è compromesso, tutto è rovinato. Da allora in poi il mondo è come se ci fosse un virus, un AIDS molto più grave, multidimensionale, che infetta, che riguarda ogni cosa. E da allora in poi il male, ai noi, non è più una sorpresa. Il male diventa un aspetto della vita. Le malattie, la morte, la sofferenza, le tragedie naturali, no? E le cose più gravi, tutte cose che trovano la loro origine lì. Il mondo viene guastato, viene sporcato in modo irrimediabile. Per cui da allora in poi, carissimi fratelli, da allora in poi, tutto quello che noi vediamo, tutta la sofferenza che noi percepiamo, e viene fuori da questo peccato, viene fuori da questa ribellione. Quello che Gesù fa è quello che un medico sano, un bravo medico fa. Non si ferma solo al sintomo, si va alla causa. Non si ferma solo al sintomo, cioè la malattia, la condizione, no? di grave malattia che il paralitico ha, ma va in profondità e trova che la radice di tutto questo è il peccato. Fatemi dire due cose. La prima cosa, che un cristiano oggi non deve sorprendersi più della sofferenza che lo può colpire. Ahinoi, il male fa parte di questo mondo. La sofferenza fa parte di questo mondo. E le cose buone, come le cose meno buone, capitano e succedono a tutti. Quello che fa la differenza, quello che segna la cifra di cosa significa avere fede in Gesù Cristo, non è se le cose buone capitano o meno a noi, o le cose meno buone ci capitano o meno. È come noi reagiamo, è la risposta che noi abbiamo alle tragedie e alle gioie della vita. Perché le gioie e le tragedie della vita, no, in un mondo devastato dal peccato, dalla ribellione, capitano, succedono, sia ai figli di Dio, sia ai credenti, sia ai non credenti. E quello che Gesù, quello che il Vangelo ci insegna, quello che la Bibbia ci insegna, è che la cosa più importante, qual è la nostra reazione alle cose che ci succedono. Perché questo segnala la nostra fiducia. Certo che il Signore guarisce, certo che il Signore fa delle cose straordinarie, ma questa è la cornice, noi non possiamo ignorarla, noi non possiamo fare finta che il nostro mondo adesso sia un mondo comodo da vivere. Il nostro mondo è un mondo segnato dalla sofferenza, un mondo segnato dalla malattia, un mondo segnato dal male, dalla malvagità. È il bisogno più importante che noi abbiamo, che gli amici hanno, che la società ha, non è tanto quello del benessere fisico, perché il benessere fisico può durare l'arco di una vita, ma il bisogno fondamentale, il bisogno centrale, il bisogno essenziale è la guarigione dell'anima, perché quella dura l'eternità. Lo capiamo questo? Oggi, carissimi fratelli, oggi c'è una tendenza, no? Come dire, a concentrarci un po' tutti, no, su questa vita. Siamo tutti diventati un po' miopi. Vogliamo sforzarci in un modo incredibile ad ottenere il benessere più forte possibile qui, no? E spesso ci dimentichiamo E spesso ci dimentichiamo dell'importanza, no, della guarigione dell'anima delle persone. E questa guarigione dell'anima la può dare solo Gesù quando ti dice: il tuo peccato è perdonato, i tuoi peccati sono perdonati. Cari fratelli, se noi percepiamo come Gesù qual è il bisogno fondamentale, la nostra vita cambierebbe. Se noi percepissimo come fa Gesù, no, che il bisogno fondamentale non è la lotta per il benessere fisico, anche se è importante, ma il bisogno fondamentale è il perdono dei peccati. Allora la nostra testimonianza sarebbe diversa, le nostre urgenze sarebbero diverse. Noi useremo il nostro tempo, le nostre energie, i nostri soldi in un'altra direzione probabilmente, perché non c'è nulla di più fondamentale che annunciare questo perdono dei peccati. Fare in modo che questo Vangelo sia annunciato, vissuto da tutti e in ogni circostanza. E questo perdono, guardate fratelli, questo perdono è un perdono che arriva per grazia. Guardate un po' la condizione di questo paralitico. Cosa fa questo paralitico? Ha solo ostacoli questo paralitico. Questo paralitico ha l'ostacolo della folla, ha l'ostacolo degli scribi. Questo paralitico ha l'ostacolo degli scribi, cioè dei religiosi del tempo che sono scettici, non credono che questo Gesù potesse fare delle cose importanti. Ha l'ostacolo della sua propria condizione, nel senso che è un paralitico, capite? Non può neanche esprimere, non parla neanche, non ha neanche la forza di dire, di andare a pronunciare con la sua bocca un bisogno. Questo paralitico però incontra il perdono dei peccati, viene incontrato dalla grazia di Gesù Cristo. Io non voglio essere, come dire, drastico qui, ma sapete cos'è la grazia? La grazia è proprio questa. Stai attento, perché la grazia è che non c'è nessuna cosa che tu puoi fare, non c'è nessuna cosa che tu possa fare affinché Dio ti ami di più, e non c'è nessuna cosa che tu possa fare affinché Dio ti ami di meno. Quello che il paralitico sperimenta è la vittoria della grazia di Dio. E guardate, guardate, che qui è l'unico caso nel Nuovo Testamento dove il Signore Gesù offre perdono senza che prima ci sia stato un pentimento. Questo cosa significa? Non significa che la Bibbia si contraddice, chiaramente. Chiaramente il Signore Gesù legge i cuori, è chiaro questo. No, ma questo significa che se la grazia di Dio è centrale nella nostra vita, nella nostra predicazione, noi non possiamo chiudere le porte, no? A nessuno, a nulla. C'è sempre speranza, c'è sempre l'opportunità della salvezza, c'è sempre l'opportunità della grazia che può raggiungere in modo inaspettato la vita delle persone. Non è qualcosa che dipende dalla mia bravura, non è qualcosa che dipende dalla tua moralità, è qualcosa che dipende da Dio, e se dipende da Dio può irrompere in modo glorioso. Non c'è nulla che tu possa fare affinché Dio ti ami di più, non c'è nulla che tu possa fare affinché Dio ti ami di meno. Questa è la grazia, e se tu vivi questa grazia la tua vita cambia, perché non potrai far altro che essere grato al Signore per la grazia che ti ha dato. Guarda questo paralitico e questa mattina pensa alla tua condizione. Forse ti trovi, come dire, ostacolato da tanto e da tante cose. Forse la folla ti ostacola, forse vorresti una certa solitudine nella tua relazione col Signore. Forse ti ostacolano i religiosi o le persone che vedi come dire più in là, magari nella fede. Forse ti ostacola la tua vita, la tua condizione. Ma questa mattina il brano di oggi ci dice che il Signore Gesù risponde anche alle espressioni più minime, più inarticolate, più balbuzienti della nostra fede, e Lui le ascolta e ne risponde con la grazia più assoluta, più centrale, anche con i nostri piccoli dettagli. Vivi questa grazia, vivi questa centralità della grazia di Dio nella tua vita questa mattina. Se la grazia di Dio ti raggiunge, nulla resta così com'era. Ora, carissimi fratelli, noi siamo Noi stiamo vedendo forse che il perdono nella nostra società non è una cosa così facile da comprendere. E un po' questo è il terzo punto. Se il primo punto era quello che gli amici hanno fatto, se il secondo punto era che le priorità che Gesù ha non sono le nostre priorità, il terzo punto è che quello che Gesù ci insegna qui è che il perdono è centrale. È centrale per la vita dell'individuo, è centrale per la vita della Chiesa, è centrale per la società. Nel Medioevo uno storico dice un po' questo. C'erano delle folle, persone che stavano male, che andavano nelle chiese per chiedere aiuto. Ma dopo le funzioni che si celebravano nella chiesa, no, spesso i vescovi e i sacerdoti non dicevano altro che questo: andate via, voi siete dei peccatori contro Dio e Dio vi dà la sua punizione già ora, anzi dovete ringraziarlo perché a motivo della vostra sofferenza soffrirete meno nella vita che verrà. Andate via. Una società senza perdono, un annuncio senza grazia. Ma Gesù si comporta in modo diverso. Gesù dice, lui dice qualcos'altro, e lui dice che il perdono è essenzialmente fissare il problema, è rimettere le cose a posto, è rimettere le cose a posto principalmente con Dio, e se la giusta relazione viene stabilita con Dio, tutto ne segue. Ora, noi nella nostra società spesso, no, abbiamo un antipasto di questo. E questo antipasto si chiama senso di colpa. Spesso ognuno di noi percepisce nella propria condizione, no? Nella propria vita, che c'è qualcosa di storto che va. Ognuno di noi, no, ha percepito un po' questo più nel bene e nel male, no? Un senso di colpa che lo fa stare, che gli indica che c'è bisogno di qualcosa d'altro, no? Che non siamo a nostro agio con quello che succede. No? Mentre molti di oggi dicono che i sensi di colpa non sono altro che il frutto, no, di un moralismo, di una religiosità che non serve. La Bibbia dice che i sensi di colpa sono, in un certo modo, sono indicazioni che abbiamo bisogno di una soddisfazione più grande, e questa soddisfazione più grande la possiamo individuare soltanto e trovare soltanto in Gesù Cristo. Abbiamo i sensi di colpa, in un certo qual modo, ci inducono a scoprire le ricchezze, la gioia e la pienezza che solo il Vangelo di Gesù Cristo può dare. Ora, cosa facciamo con i nostri sensi di colpa? Cosa fai quando una persona ti esplicita il suo senso di colpa? Continua a disturbarci, lo evitiamo, oppure lo portiamo ai piedi della croce e facciamo che questo senso di colpa trovi, scopra il perdono che guarisce, che è l'unico perdono, che è quello che può salvarci, che è quello di Gesù Cristo. Cari fratelli, qualunque sia la nostra condizione, qualunque sia il nostro passato, qualunque sia la situazione della nostra vita, il perdono del Vangelo, che il Vangelo annuncia, significa che c'è speranza di un nuovo inizio. Possiamo incominciare da zero, da capo, perché il Vangelo ci dà la forza di nascere di nuovo, per la forza dello Spirito Santo. Non importa la pesantezza della tua vita, non importa i guai, le tenebre che hanno caratterizzato la tua vita, non importa la pesantezza dell'errore. Se tu vai alla croce di Gesù Cristo, se tu incontri Gesù Cristo, questo Gesù Cristo ti dice esattamente la stessa cosa: i tuoi peccati ti sono perdonati. E tu da quella parola in poi puoi iniziare a vivere una vita completamente nuova, una vita rinnovata dall'amore, dalla gioia e dalla grazia di Dio. I sensi di colpa, carissimi fratelli, non devono essere evitati, devono essere affrontati con il Vangelo, perché solo il Vangelo può risolvere i nostri sensi di colpa. Un psichiatra ha dichiarato qualche mese fa, potrei dimettere subito il 50% della gente che viene nel mio studio se potessi assicurare loro il perdono. Potrei dimettere subito. Tante malattie, tante tanta sofferenza, potrebbe scomparire immediatamente, istantaneamente, se potessimo gustare la bellezza e la sostanza del perdono che Gesù offre. Vai, è tutto a posto, pago io per te, no, ci penso io, tu adesso puoi incominciare da capo, non importa il tuo passato, non importa la tua infanzia, non importano i tuoi genitori, non importa la pesantezza della tua vita, non importa la paralisi in cui ti trovi, vai, no, posso darti una nuova forza. Cari fratelli, questo il Signore lo può fare, questo il Signore lo fa ancora oggi. L'ultimo punto questa mattina è molto semplice, è l'accusa che fanno a Gesù. Qual è l'accusa che fanno a Gesù? L'accusa che fanno a Gesù è l'accusa di blasfemia. Perché? Perché ci sono questi religiosi che vedono quello che è successo e fanno questo un ragionamento di questo tipo, no? Dicono, allora, solo Dio può perdonare i peccati, no? Quest'uomo dice che sta perdonando i peccati, quindi quest'uomo si sta facendo uguale a Dio. Ora, la loro teologia è giusta, il ragionamento è giusto. E quello che loro sbagliano sono le premesse, no? Perché loro non prendono in considerazione che era possibile che il figlio di Dio non si incarnasse su questa terra per svolgere la missione che ha svolto, no? E avevano una giusta teologia. Solo Dio può perdonare i peccati, ma non consideravano che Gesù Cristo era il vero uomo e il vero Dio, che era venuto per perdonare questi peccati. E vengono sorpresi dal Signore Gesù. Si stupiscono per quello che Gesù fa. Allora, carissimi fratelli, lo accusano di blasfemia. Perché? Perché soltanto Dio, in tutto il Vecchio Testamento, soltanto Dio un giorno arriverà e soltanto Dio darà un cuore nuovo, soltanto Dio può perdonare i peccati del suo popolo, soltanto Dio in Esodo 15 è annunciato come colui che guarisce e che perdona. Capite che Gesù fa questo, si sta facendo uguale a Dio, lui il figlio di un falegname, no? Cioè, è assurdo. Ma Gesù dice, c'è qualcosa di più. E quello che Gesù dice fa una domanda e dice, cos'è più facile? Dire a un uomo paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati? O è più facile dire a un uomo che si trova in quella condizione, alzati, e cammina? Cosa è più facile? Bene, da 2000 anni si discute di cosa sia più facile, ma quello che Gesù qui sostanzialmente vuole dire è questo, no? Io posso fare delle affermazioni, le mie affermazioni possono sembrare, come dire, non verificabili. Posso dire, come tutti potremmo fare, noi i tuoi peccati ti sono perdonati. Un'affermazione che non può essere immediatamente verificata. Ma quello che Gesù dice, no, io non mi fermo soltanto a queste cose non verificabili, no? Io non dico soltanto, non parlo soltanto così, no, nell'aria. Quello che io dico è non è soltanto i tuoi peccati ti sono perdonati, ma dico anche, prendi il tuo letto e cammina. Voi potete riscontrare, voi potete verificare l'autenticità delle parole del Signore Gesù. È quello che Gesù fa, è quello che Gesù pone la sfida ai leader religiosi del tempo. No, quello che Gesù dice non è, capite? Non è lì, nell'aria, non è lì nell'etere. Quello che Gesù dice è riscontrabile, ha degli effetti pratici, degli effetti concreti nella vita degli individui. Gesù è Dio. E lui può perdonare i nostri peccati, perché il nostro peccato è essenzialmente contro Dio. Cos'è più difficile? Cos'è più facile? Cari fratelli, in conclusione, guardate qual è la reazione della folla. Guardate qual è la reazione della folla. versetto 12. La reazione è questa, che il paralitico si è alzato subito, prese il suo lettuccio e se ne andò. Il paralitico prese il suo lettuccio e se ne andò subito in presenza di tutti, sicché tutta la gente si stupivano e glorificavano Dio e dicevano: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Allora, cari fratelli, questa mattina vogliamo considerare un po' la centralità della grazia di Gesù. Vogliamo considerare la profondità della sua grazia, del suo perdono. E io e te, più di ogni altra cosa, abbiamo bisogno di questo perdono, che è l'unico che può guarire la nostra anima, è l'unico che può portare benefici alla nostra esistenza, è l'unica cosa che può darci la pienezza della vita, è l'unica cosa che può darci la gioia, e non la troviamo da nessun'altra parte, solo nel perdono di Gesù. Non ignorare i tuoi sensi di colpa questa mattina, non evitarli, ma portali alla croce, e soprattutto ricordati di questo, che tu puoi percepire alcuni bisogni, no? Ma i bisogni che Gesù individua sono diversi dai bisogni che tu percepisci. I bisogni che sono importanti per Gesù non sono gli stessi che sono importanti per te. A cosa darai la priorità? Al Vangelo, della croce, a Gesù? Oppure vogliamo ancora rimanere nella nostra paralisi, nella nostra condizione? Il Signore ci benedica, cari fratelli, il Signore ci faccia gustare questa bellezza, questa profondità, questa liberazione che viene dalla sua parola. I tuoi peccati, qualunque siano, qualunque cosa tu hai fatto, se vai alla croce, se ti affidi a Gesù, sono perdonati. Non c'è nulla che tu possa fare affinché Dio ti ami di più. Non c'è nulla che tu possa fare affinché Dio ti ami di meno. Preghiamo.